Voci del Grigioni Italiano.
Abbiamo raggiunto a Vicosoprano la pastora Simona Rauch.
Buonasera.
Una donna alla guida di questa comunità. Che cosa significa per lei essere pastora? E c'è un surplus, qualche differenza rispetto alla pastorale maschile?
Sì, io credo senza dubbio che il pastorato femminile sia una delle particolarità delle chiese riformate, un segno forte che le chiese riformate possono e devono portare nel nostro mondo di oggi, non soltanto nel mondo ecclesiastico, ma anche nella nostra società. E quindi sì, credo che questa sia una anche delle eredità, diciamo, della riforma e soprattutto del secolo scorso. Da un po' più di 50 anni nelle chiese riformate esistono le donne pastore e credo che questo, senz'altro, al di là della questione della giustizia, diciamo, e dell'uguaglianza tra uomo e donna, abbia anche permesso di portare una sensibilità diversa. Naturalmente, in quanto donna, porto la mia sensibilità, ma come un uomo porta la sua sensibilità, come un anziano porta la sua, come un giovane porta la sua, ecco, le donne hanno portato e portano la loro sensibilità nell'ascolto, nella lettura, nell'interpretazione della parola di Dio.
Sono passati 5 secoli, la Chiesa riformata si è evoluta. Cosa resta dello spirito originale?
Credo che uno degli aspetti centrali della riforma, importante e fondamentale ancora oggi, sia la scoperta della centralità della parola di Dio, così come è testimoniata nel testo biblico da parte di Lutero e da parte di tutti i riformatori. Su questo tutti i riformatori sono d'accordo e credo che questo sia oggi ancora un punto fondamentale. Oggi viviamo in un mondo dove in fondo la fede spesso è scollegata, slegata dalla Bibbia e quindi riportare la Bibbia al centro sia ancora oggi una delle sfide che abbiamo davanti. Ridare la Bibbia alla gente rimane, credo, ancora oggi un punto fondamentale. Certo, oggi non abbiamo davanti a noi forse un pubblico di analfabeti, però c'è, credo, oggi un grande analfabetismo religioso e quindi si tratta oggi forse non di tradurre la Bibbia in italiano, noi abbiamo le Bibbie in tutte le lingue, ma di restituire questo patrimonio agli uomini e alle donne del XXI secolo, cioè di ridare queste storie bibliche perché queste storie possano di nuovo parlare agli uomini e alle donne di oggi, al mondo di oggi.
Siamo in Bregaglia, siamo a Vicosoprano e allora vi propongo di ascoltare il contributo di Silvia Rutigliano che con Gianandrea Walter descrive i primi passi del movimento riformatore nella Valle della Maira.
La riforma in Bregaglia si manifesta con 2 caratteristiche principali, afferma Gianandrea Walter, che in più occasioni si è occupato di questi avvenimenti storici.
Idee del nord della Germania arrivano in Bregaglia dal sud, portate da esuli profughi italiani che avevano accettato le idee della riforma, sono perseguitati dall'Inquisizione, devono scappare e arrivano soprattutto a Chiavenna, territorio delle 3 leghe in cui vigeva la parità, gli stessi diritti tra riformati e cattolici in un primo tempo. E da qui l'idea era di proseguire verso i paesi dove era già stata accettata la riforma, in certi stati della Germania e soprattutto in Inghilterra.
Fra i principali riformatori si ricordano Maturo e Vergerio, i cui nomi sono scritti su una parete nella chiesa di Vicosoprano San Cassiano.
Uno dei primi è Bartolomeo Maturo di Cremona, poi c'è Guido Zonca, poi Alberto Martinengo e suo padre Lorenzo Martinengo che ha predicato per ben 78 anni a Stampa. Michelangelo Florio, di cui si parla molto oggi. Il più importante è stato comunque Pier Paolo Vergerio, arcivescovo di Capodistria, che si sofferma a Vicosoprano per ben 3 anni e con lui, nel 1552, la Bregaglia passa alla riforma e sarà lui che comunicherà a Bullinger a Zurigo. Adesso, 1 gennaio 1552, tutta la Bregaglia è passata dalla parte giusta, diciamo così.
Quindi un movimento riformatore collegato in particolare con Zurigo. Gianandrea Walter sottolinea una seconda caratteristica della riforma in Bregaglia.
Si può dire che hanno fatto una rivoluzione, perché la lingua parlata dai bregagliotti era alemannico, come dice il professor Bianconi, lombardo, e la lingua ufficiale scritta latino e anche tedesco. E con questi predicatori che venivano da tante regioni, però parlavano, diciamo, l'italiano codificato dal Bembo, i bregagliotti devono per forza imparare l'italiano, e l'imparano. Naturalmente ci vuole un po' di tempo, e poi saranno anche i pastori che faranno scuola. E nel 1607, poi la seconda edizione della Bibbia di Diodati, molto famosa, molto moderna ancora, è praticamente il libro di testo in tutte le case della Bregaglia. Ancora adesso ce ne sono tanti. Allora c'è stato veramente un cambiamento radicale da un punto di vista religioso, ma anche dal punto di vista linguistico.
Simona Rauch, la popolazione bregagliotta, oggi come oggi, ha presente quanto fu importante la riforma per la valle?
Io credo di sì, anche grazie proprio forse a questo anniversario se ne è parlato, se ne parla, e credo che questo sia anche uno degli obiettivi di questo anniversario, cioè di festeggiare questo anniversario, cioè quello di ricordare, di ripercorrere la nostra storia con riconoscenza, per capire da dove veniamo, per capire qual è la nostra storia e anche per capire quale possa essere il nostro ruolo, il nostro compito oggi. Credo che la sfida sia quella di non guardare indietro con nostalgia ai tempi che sono stati, ma appunto prendere spunto da tutto questo per capire quale possa essere il nostro ruolo oggi.
Si assiste ad un impoverimento delle chiese, cioè un allontanamento della gente dalla religione. Si nota anche nelle valli?
Sì, certo, questo si nota anche perché i numeri, essendo già di per sé più piccoli, poi diventando ancora più piccoli, si vede, si nota in chiesa la domenica. È vero che i sociologi dipingono davanti a noi un futuro in cui saremo non soltanto una minoranza, ma una minoranza all'interno di una minoranza, cioè il protestantesimo probabilmente sarà una forma minoritaria all'interno di un cristianesimo esso stesso minoritario, quindi questa sarà la realtà dei prossimi anni. Io non credo che sia questo il vero problema. Io credo che più problematico ancora sia il fatto di vivere ormai una realtà di minoranza, ma ancora considerandosi in realtà una maggioranza. Questo scarto, questo divario tra la mentalità di maggioranza che ci portiamo ancora dietro e una realtà che è completamente cambiata, ecco, io credo che qui stia la radice dei problemi. Forse dovremmo scoprire che essere minoranza può essere anche un'opportunità. Certo, porterà con sé delle difficoltà maggiori, delle difficoltà a livello finanziario, a livello di numeri, di istituzione, senz'altro, ma forse porterà con sé anche delle opportunità, e credo che sia questo quello che dobbiamo ancora scoprire. Cioè, essere minoranza non vuol dire che non abbiamo niente da dire, anzi, forse qui parla anche un po' la mia storia. Io sono cresciuta in una chiesa di diaspora, in una chiesa di minoranze, forse in questo contesto le chiese di diaspora hanno qualcosa da insegnarci proprio sulla libertà, sulla consapevolezza, sulla responsabilità che ogni singolo deve assumere in un contesto di minoranza, appunto.
Varchiamo il confine, spostiamoci di pochi chilometri. La presenza della riforma nella storia di Chiavenna è poco conosciuta dalla popolazione della città della Mera, ma gli intellettuali riformati provenienti da tutta Italia ebbero un ruolo fondamentale per la crescita culturale ed economica della valle. Sentiamo il contributo di Stefano Barbusca.
Nel Cinquecento la riforma portò in Valchiavenna personaggi di spicco della cultura italiana. Ex religiosi, commercianti e intellettuali riformati in fuga dalla penisola e dalla Sicilia trovarono rifugio a Chiavenna e a Piuro, comuni che dal 1512 facevano parte delle Tre Leghe. Quali erano le condizioni favorevoli alla scelta di questa vallata alpina? Guglielmo Scaramellini, professore del Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali dell'Università Statale di Milano.
Era uno dei grandi canali di commercio, di traffico, di passaggio verso l'Europa. Queste zone in quel periodo erano uno dei centri dell'Europa. godono della protezione di uno stato piccolo, ma proprio perché ha una posizione di rendita al centro delle Alpi che conta, scelgono di venire a Chiavenna o a Piuro perché qui hanno delle condizioni favorevoli per poter continuare a sviluppare i loro affari. Soprattutto gli ex religiosi, coloro che hanno una grande preparazione teologica, oppure gli intellettuali laici come il Ludovico Castelvetro, svolgono una funzione di importante acculturazione al nuovo Rinascimento italiano. Per esempio Francesco Negri, che è un ex frate ed è tra i primi ad arrivare a Chiavenna negli anni 30, sarà il fondatore, possiamo dire, della comunità riformata di Chiavenna e aprirà una scuola di umanità, quindi di latino, di greco.
La Val Chiavenna del Cinquecento fu quindi terra di libertà religiosa e convivenza, ma le discussioni fra cattolici e riformati non mancarono. A Piuro questa vicenda fu talmente sentita da dare origine, nel 1597, a una delle tre dispute teologiche della provincia di Sondrio. Massimiliano Scordamaglia, chiavennasco di 31 anni, ha dedicato la propria tesi di laurea a questo evento.
Scoppia in realtà quasi per una casualità. O meglio, è la goccia che fa traboccare il bicchiere, poiché l'escalation di tensione nei decenni precedenti aveva preparato già il terreno per uno scontro che già prima aveva visto precedentemente due grosse dispute a Sondrio e a Tirano. L'elemento scatenante è la conversione di una donna al culto cattolico, ma si incentra sul valore della messa e ne convengono i migliori teologi della zona e anche del milanese. Non è un caso infatti che arrivi alla fine del Cinquecento, quando le due confessioni sono strutturate, dopo il Concilio di Trento i cattolici e dopo l'inquadramento i riformati.
Come avviene oggi per i duelli elettorali, tutti affermarono d'aver avuto la meglio.
Ma in realtà è naturale che su una disputa meramente teologica non possano esserci né vincitori né vinti. In realtà tutte le due campane cantano vittoria. Più che altro era importante per la dieta retica, che voleva assaggiare anche le possibilità di un riavvicinamento, soprattutto sotto il lato politico. Ma ormai le posizioni alla fine del Cinquecento sono delineate e non si può più trovare un punto d'incontro.
Secondo Scordamaglia, ora questo argomento nelle scuole della Val Chiavenna viene approfondito raramente.
Sicuramente un po' negli anni si è un po' perso l'attenzione e la concentrazione su un argomento così importante, tra l'altro forse uno degli argomenti più rilevanti storicamente parlando delle nostre valli. Io spero di non essere un'eccezione e penso proprio di non esserlo, ma sicuramente si sta perdendo un po' il senso e il valore della nostra storia. Capire il passato vuol dire spiegare il presente e quindi poter progettare un futuro. Naturalmente le scuole devono trovare soluzioni diverse. Se si insegna la propria storia con passione, i risultati si ottengono e nei ragazzi cresce l'interesse. Servono comunque programmi legati al territorio. Abbiamo la fortuna di avere molte associazioni culturali. Potremo coinvolgerle di più.
Un'analisi che fa riflettere anche il professor Guglielmo Scaramellini.
È chiaro che se nelle scuole non se ne vuole, non se ne può parlare perché non si conoscono le cose, tutto questo rimane ovviamente ignorato.
L'anniversario di quest'anno può rappresentare uno stimolo a rimediare.
Simona Rauch ha la stessa sensazione, nelle scuole non si studia abbastanza questo periodo storico.
Ma io ho l'impressione che nella parte svizzera della Bregaglia la riforma sia un capitolo che è trattato ampiamente all'interno del programma di storia. Certo, anche per noi vale la stessa cosa, credo che si può prendere spunto da questo anniversario per rivedere i programmi, per dare maggiore spazio, questo senz'altro, però credo che la riforma sia in Svizzera un capitolo importante della materia storia, diciamo.
E a 500 anni dalla riforma, in occasione di questo importante appuntamento, c'è un rilancio anche della spiritualità.
Io credo che sia un lavoro costante, un lavoro di tutti i giorni, un lavoro di ogni settimana per un pastore, per una pastora, quello di cercare di annunciare in fondo l'Evangelo, annunciare la buona notizia dell'Evangelo agli uomini e alle donne di oggi. In questo io credo che il messaggio di Lutero e della Riforma è attuale, cioè ogni epoca deve reinterpretare il messaggio biblico, la parola di Dio per il suo tempo e quindi ricominciamo sempre da capo ed è normale, è giusto che sia così. Oggi ricominciamo di fronte alla sfida di essere pochi, di meno, forse più anziani. Certo, ma si tratta in realtà, io credo, della stessa sfida di fronte alla quale si è trovato Lutero 500 anni fa, cioè come essere testimoni della parola di Dio nel mondo di oggi. Il contesto è completamente cambiato, il contesto storico, la nostra società, le nostre chiese, anche le chiese cristiane sono cambiate, non solo quella riformata ma anche quella cattolica. Ecco, nel nostro contesto di oggi, come annunciare la parola di Dio? Oggi probabilmente nessuno ha più paura dell'inferno, forse anche perché purtroppo l'inferno molti uomini, molte donne, molti bambini di oggi ce l'hanno sotto gli occhi, non hanno bisogno di aspettarlo, ma lo vivono nella loro attualità. Oggi forse i miei membri di chiesa non hanno paura dell'inferno, ma la paura rimane un elemento importante della vita degli uomini e delle donne del XXI secolo. E quindi, ecco, come annunciare la parola di Dio alle preoccupazioni, alle paure, alle domande, ai timori del XXI secolo? Questa è la sfida di fronte alla quale ci troviamo ogni giorno e ogni epoca di nuovo per il suo tempo.
Ultimo tassello di questa edizione, la Valposchiavo. La riforma ebbe qui a cavallo delle Alpi una declinazione del tutto particolare, tanto da spingere gli studiosi a cimentarsi in un progetto Interreg per metterne in luce le peculiarità rispetto a quanto rappresentato per il resto d'Europa. Affrontiamo questo argomento con il presidente della società storica Valposchiavo, Daniele Papacella, raggiunto da Antonia Marsetti.
Stiamo lavorando con la Società Storica Valtellinese, col Centro Studi Valchiavennaschi, con la Società Storica Valposchiavo, ma anche con la Provvigione e l'Archivio Storico della Bregaglia, per creare degli appuntamenti, dei momenti di riflessione su questo evento storico del 500. Dobbiamo riuscire anche ad uscire dalla ricerca storica pura, quella che si occupa delle fonti in latino che nessuno più sa leggere, dal discorso teologico stretto che è accessibile ai pochi. Ecco, quello che stiamo cercando di fare è trovare un modo di raccontare la storia nuovo con degli strumenti nuovi. Di conseguenza abbiamo tre linee di intervento su cui stiamo riflettendo. Una è appunto creare dei punti sul territorio dove poter camminare, andare, scoprire, raccolti in una guida per esempio, che racconti poi quali sono i fatti e quali sono gli elementi centrali per capire questa storia. Un'altra cosa sarà però la multimedialità, che non potrà mancare, e poi c'è un'altra cosa che sarà l'intervento nelle scuole, in cui pensiamo di creare sia per gli insegnanti che per gli allievi direttamente un'offerta in cui riflettere su questa storia molto dinamica e molto interessante della nostra regione, che non è solamente la Valposchiavo, la Valbregaglia, ma è tutta quella parte di territorio che faceva nel 500 faceva parte della Repubblica delle Tre Leghe, e di conseguenza ci sono anche Chiavenna, c'è anche Sondrio, c'è anche Morbegno, Tirano, di conseguenza una zona molto più ampia di italianità.
Il progetto transfrontaliero, oltre a trovare un nuovo modo di raccontare la riforma, ne metterà in luce anche aspetti solitamente in ombra, come ad esempio quello linguistico. La presenza dei rifugiati scappati dalla repressione cattolica a sud in Italia rende la fascia di confine molto interessante da questo punto di vista, perché i riformati sentono qui l'esigenza di professare la propria fede nella propria lingua, e questo ci conduce dritti dritti al romancio.
E difatti nel 500 nasce, anche grazie alla stamperia di Poschiavo per esempio, o al lavoro del Vergerio, che era questo predicatore itinerante che si è fermato sia a Poschiavo che a Vicosoprano, ma anche a Chiavenna, nasce in Engadina la necessità di scrivere nella propria lingua, e di conseguenza nasce una traduzione della Bibbia in romancio, nascono anche dei catechismi, e così prende forma anche il romancio. Di conseguenza, grazie a questo movimento, doppio movimento, da una parte arrivano le grandi idee da nord, arrivano dalle università, dai conventi, queste idee rimbalzano, la fuga le fa arrivare nelle montagne si incontrano questi personaggi importanti a livello europeo, che incontrano però la popolazione locale, trovano un sostegno, trovano dei seguaci, e si crea una dinamica nuova che porta a chiarire, diciamo, la situazione linguistica anche della Bregaglia, che sceglie definitivamente l'italiano, mentre in Engadina, ma anche nella Surselva, porta poi alla traduzione della Bibbia in romancio. Di conseguenza abbiamo degli elementi che sono ancora oggi fondanti, anche in una società laicizzata, sono ancora fondanti per la nostra identità odierna.
Simona Rauch. Un aspetto interessante è che questi festeggiamenti siano caratterizzati anche da dei gesti ecumenici.
Sì, io credo che sia molto importante la dimensione ecumenica di questa ricorrenza. La riforma ha toccato la fede cristiana, ha cambiato profondamente la fede cristiana, il rapporto dell'essere umano con Dio, di Dio con l'essere umano. Questa è la rivoluzione in fondo della riforma, che poi ha portato di conseguenza delle ripercussioni e dei cambiamenti a livello delle chiese. Oggi le tre confessioni sono diverse, credo che però il movimento della riforma abbia toccato ognuna di esse. Credo che sia quindi importante coinvolgere i nostri fratelli e le nostre sorelle cristiani e cristiane in questi festeggiamenti, anche per riscoprire una parola comune da testimoniare al nostro mondo di oggi.
Questa edizione delle Voci del Grigioni Italiano, il settimanale di informazione più longevo del mondo, termina qui. Torna come sempre venerdì prossimo.